pensieri che vi porto sono tratti dalla scrittura, ritengo dallo spirito del Signore e in particolare dal Sermone del Monte di Luca capitolo 6, ma il titolo di questi pensieri è uscire da se stessi e dal mondo andando a Gesù Cristo il Signore. C'è un proverbio, c'è un modo, un detto del mondo che dice: fermate il mondo, voglio scendere. Cioè questo motto, che di per sé non ha niente a che fare con la scrittura, però manifesta il disagio che gli uomini e le donne soffrono a vivere in un mondo dove ci sono tutte le conseguenze del peccato. Naturalmente chi non ricerca Dio o lo ha già rinnegato nella sua stoltezza e vuole vivere fuori da Dio, dalla realtà di Dio, non c'è altro modo per uscire dal mondo che il suicidio o la rabbia, la guerra, la violenza che straripa dentro di sé dall'infelicità che è costretto a vivere per i propri difetti e i difetti degli altri, il proprio carattere. Perché noi vediamo attorno a noi quanta gente è vittima di vizi che non riesce a togliere. Quindi poi queste persone non è che se la prendano tanto con se stessi, cioè incolpano il mondo. Io vivo in un mondo dove anche gli altri fanno queste cose. Per cui è un circolo vizioso quello del mondo e di coloro che dicono: fermate il mondo, voglio scendere. Ma nella scrittura c'è una dottrina proprio della fede e della salvezza che la presenta. Se noi leggiamo in Isaia, partiamo da Isaia. Isaia 61, quel passo che lesse il Signore Gesù quando andò a Nazareth, dice: lo Spirito del Signore, dell'Eterno, è su me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona notizia agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto e per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Poi continua, e anche dopo, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per mettere un diadema in luogo di cenere, olio della gioia in luogo di duolo, manto della lode in luogo di spirito abbattuto. E questa era una parola di Dio attraverso il profeta Isaia al suo popolo. Quindi anche i credenti, non solo quelli del mondo, si lamentano e sono costretti a una vita di sofferenza, di angustia e di rabbia, ma anche i credenti si trovano spesso in una situazione di incapacità a uscire dai propri peccati, dalle proprie situazioni angosciose. Questa introduzione ci deve portare a una parola di Luca 6, come ho detto, che per tanto tempo io leggevo e passavo oltre velocemente. Sono i due versetti 46 e 47. È il Signore Gesù che dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che vi dico? Poi dice: chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Allora, io non capivo cosa volesse dire il versetto 46, e poi passavo al versetto 47, e che introduce una similitudine dove c'è un uomo savio che per essere andato a Gesù, per aver ascoltato le sue parole, per averle messe in pratica, ha costruito una casa su un fondamento incrollabile. L'ultima volta che ho letto questo passo, invece il Signore mi ha dato un'illuminazione che spero voi possiate condividere per lo Spirito, perché il versetto 46 dice: perché mi chiamate Signore e Signore come faceva Abramo? E non fate quel che io dissi a lui. Cioè, l'illuminazione riguardo al versetto 46 e poi tutto il resto che vi dirò è venuta proprio dal fatto che qui questo versetto 46 dice: perché mi chiamate Dio? Perché venite da me a cercare dei miracoli o una parola di salvezza, di rinnovamento del vostro essere, di purgamento dai peccati, e non fate quel che vi dico? Ma non avendo una risposta, io andavo oltre e non capivo. Ma qui sta dicendo che io, come già l'Eterno ad Abramo, che è venuto a cercarmi, perché lo cercava Abramo? Perché Abramo cercava Dio? Perché non ne poteva più di tutti quegli idoli falsi nei quali viveva, di tutte quelle false speranze che c'ha anche il mondo attorno a noi, di tutta quella falsa sapienza che c'è attorno a noi, ma dove una sapienza distrugge l'altra. Se voi guardate i nostri politici in questa fase critica, la sapienza di uno, che secondo lui nel suo egoismo risolverebbe il problema, viene contrastata dalla sapienza altrui, per cui confusione, e noi rimaniamo con un palmo di naso in una situazione che non riusciamo a capire, che è ingestibile umanamente. Quindi Abramo, a un certo punto della sua vita, amando sua moglie e desiderando di avere una discendenza, io penso che cercasse Dio, e Dio si è fatto trovare. E Dio gli ha detto: io sono l'Onnipotente, l'Altissimo, il Creatore di tutte le cose, e ho in mano il potere di umiliare, di innalzare chiunque. Allora tu, Abramo, ti sei umiliato venendo cercandomi, cioè hai riconosciuto di essere povero di sapienza, povero, le tue ricchezze non contano niente per quelli bisogni che hai. Allora, siccome io posso innalzare gli umili, io ti dico: parti dalla tua città, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, e vai in un paese che io ti indicherò. Questo è il discorso, secondo me, di Gesù qui. Lui dice che noi dobbiamo partire da noi stessi e dal mondo nel quale siamo impantanati, come diceva Sauro nel suo pensiero, che ha dato le ali alla mia interpretazione. Cioè, noi, anche credenti, dobbiamo considerare questa situazione di questo mondo, che è la conseguenza del peccato di Adamo, in tutte le forme di sofferenza che viviamo e che vediamo. Quindi allora, uscire da se stessi, uomo vecchio, cioè, perché l'uomo soffre? Perché è i suoi pensieri e tutte le sue esperienze vengono da un mondo falso, fallace, già condannato dal Signore. Allora quell'uomo lì deve uscire da se stesso, deve andare via, deve lasciare dietro di sé tutta la sua esperienza passata e cercare una nuova esperienza con Dio, con l'Altissimo, con colui che si china a consolare, a rialzare coloro che sono depressi, colui che si china a fasciare le piaghe che ha riuscito a fare venire nel cuore di quelli che sono dei peccatori, degli empi. È il Signore stesso che ha permesso la sofferenza perché gli uomini, uomini, donne che siano, nella loro esperienza, cioè arrivino a riconoscere che non possono far niente per se stessi e che solo Dio può far qualcosa. Quindi, se rileggiamo questi due versetti di Luca, perché mi chiamate Dio e onnipotente? Perché Gesù faceva dei miracoli, perdonava i peccati e i farisei dicevano: ma solo Dio può perdonare i peccati. Ma però poi lo odiavano. Ma accanto a questi ipocriti c'erano delle persone umili come i pescatori, Pietro, Simone e suo fratello, come gli altri che chiamò a sé e che abbandonarono tutto per seguire lui. E così dobbiamo fare noi, non c'è altra via. Perché mi chiamate Signore, Signore, Dio onnipotente che ha in mano ogni cosa e che puoi vivificare ogni cosa, quindi anche me? E non fate quel che vi dico, abbandonare voi stessi le vostre miserie tutte. Nel Sermone del Monte, dal Sermone del Monte, dalle beatitudini e dai guai, io ho ricavato questa lista di posizioni. Beati voi ricchi che nella vostra ricchezza vi sentite poveri. Io lessi un foglietto del calendario dove il famoso banchiere Morgan & Stanley, una delle banche che ci sono anche adesso in America più grosse, quando morì lasciò l'obbligo per i suoi eredi di leggere e di imparare a memoria il suo testamento. E nel suo testamento c'era scritto: io vi lascio molti soldi, però l'unica cosa che conta è credere in Gesù Cristo, perché i soldi non risolvono i problemi di felicità, i bisogni dell'uomo. Questa è la mia esperienza e questo è il mio testamento per voi, miei eredi. Allora, cioè, Gesù si rivolge, e adesso viviamo in un mondo che per quanto in crisi ha ci assicura ancora un certo benessere. Quindi il Signore si rivolge a delle persone che, avendo di che vivere largamente, però si accorgono che non sono felici, che non hanno quello che desiderano. Si rivolge a dei satolli che hanno da mangiare, ma che hanno fame, che quando vanno a letto e non riescono a dormire per le eruttazioni o i disturbi digestivi dell'eccesso di cibo, si accorgono: ma io sono un disastro, cioè sto uccidendo me stesso con questa abbondanza e sono infelice, ma non riesco a cambiare. Si riferisce a quelli che ridono e sghignazzano, ma poi in privato piangono nel silenzio e nel buio della loro camera, sono soli e piangono. Anche se, ai sapienti che, pur essendo elevati dal mondo, quando vanno a casa non hanno distrutto una famiglia, hanno distrutto il focolare e dicono: io sono un sapiente. Se sono sincero, vanno davanti a uno specchio e dicono: tu sei uno stupido e basta. Ai forti che nel segreto si sentono deboli. ai buoni, alle persone che sono dolci, eccetera, che però quando si trovano davanti alla loro coscienza dicono: però non riesco a risolvere i miei problemi. Tutti dicono che sono una brava persona, però... Quindi il Signore Gesù, con questi versetti, ci invita a fare una cosa straordinaria, che però nella Scrittura, vedremo, è ripetuta più volte. Cioè, a uscire da se stessi e a seguire il Signore Gesù. Quindi, quando noi leggiamo il versetto, i versetti, rileggiamo: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che vi dico? Adesso sappiamo cosa dobbiamo fare. E poi dice: chiunque viene a me, ascolta le mie parole, cioè va a Dio umanato, al figlio di Dio che il Signore, l'Onnipotente, ha mandato per amore. Chi di noi qui non sa questo, che l'amore di Dio si è manifestato nel mandare il suo figlio in carne a pagare per i nostri, le nostre colpe. Allora, chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, cioè parte da se stesso, rinnega se stesso, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa che non crolli, ha scavato e scavato profondo, dentro di sé. L'apostolo Paolo, convertito per un decreto divino, perché il Signore lo ha stabilito, aveva stabilito di servirsi di lui, poi dopo dovette andare, con tutta la sua sapienza del Vangelo, dovette andare a Romani 7. In me non abita alcun bene. Il peccato abita in me e regna in me. È dovuto arrivare lì. Quindi noi dobbiamo scavare profondo, profondo in noi stessi. In Matteo 23, 23, 28, così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Cioè, noi credenti possiamo essere in una situazione di ipocrisia e di iniquità. Perché? Perché a un certo punto della nostra esperienza religiosa abbiamo smesso di andare dietro a Gesù e siamo tornati a fare la nostra vita. Quindi questo Evangelo non è diventato vecchio. Non è diventato vecchio perché lo conosciamo da più di 20 anni come me. O ancora ci sono dei fratelli che ancora di più possono dire riguardo alla loro conoscenza del Vangelo, però sta di fatto che giorno per giorno abbiamo bisogno del Vangelo, perché l'uomo vecchio continua a rimanere con noi e l'uomo nuovo deve essere nutrito con la fede, non con delle brustoline. Quindi la realtà della nostra vita deve essere portata avanti in questo modo. Il Leggiamo in Luca 5, da pagina dietro. E avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udire la parola di Dio, stando egli in piedi sulla riva del lago di Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, poi sedutosi sulla barca ammaestrava le turbe. E come ebbe cessato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le reti per pescare. E Simone rispondendo disse: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Questo è un modo di andare a Gesù, mettere in pratica la sua parola e vederne i frutti. Più avanti, e fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Fecero segno ai loro compagni di venire ad aiutarli e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò a ginocchi di Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me perché sono un uomo peccatore. Allora, in questo momento, di fronte a questo miracolo, l'apostolo quello che sarà l'apostolo Pietro si accorse della propria malvagità, di tutto quello che era un uomo incredulo, pensava ad essere magari anche un religioso, una persona per bene, ma qui l'incontro con Gesù, il figlio di Dio, l'onnipotente, colui che ha in mano tutte le leve per cambiare la nostra vita, noi non le abbiamo ma lui ce le ha. Allora quest'uomo si umiliò e nel sua umiliazione cosa fa Gesù? E Gesù disse a Simone: non temere, da ora innanzi sarai pescatore di uomini. Cioè la tua vita è cambiata, se segui me seguirai, prenderai informazioni dal regno di Dio attraverso lo spirito di fede e seguendo me tu farai delle opere nel regno di Dio, perché sei parte con me e per lo spirito nel regno di Dio. Ecco il modo di cambiare la nostra vita. Non possiamo cambiare la nostra vita con le nostre forze o andando nei diversi istituti che promettono miracoli o di cambiare la nostra situazione. C'è solo un modo: Gesù Cristo, il Signore. Luca 5, versetto 27. E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, un peccatore pubblico, che sedeva al banco della gabella e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. È come Abramo. Cioè, adesso leggeremo nell'Antico Testamento cosa succede a un uomo ricco che però non era soddisfatto della sua ricchezza quando incontra un profeta di Dio. Allora capiremo che il Vangelo in fondo è Vangelo dall'inizio alla fine della scrittura e che l'unica via per noi religiosi o credenti infelici, per coloro che non credono, cioè, è quello, per se vogliono cambiare vita, è quella di mettere la loro vita nelle mani di Gesù, che cambia il nutrimento dal mondo diventiamo, prendiamo cibo celeste, spirituale per l'anima dal cielo, per mezzo dello Spirito Santo di fede. Gesù viene a vivere nel nostro cuore e non ci abbandonerà mai. E se lo abbandoneremo, ci stancherà perché torniamo a Lui. E poi ci farà, quando arriveremo a una certa età, ci darà quella luce di speranza della vita eterna che il mondo non ha. Perché io che lavoro in una casa di riposo per anziani, vi dico che tutti questi vecchietti hanno la bocca aperta, gli occhi chiusi e vivono solo per il loro passato, non hanno una speranza davanti. Non c'è altra via che questa. Allora, quindi, Levi gli fece un gran convito in casa sua e c'era gran folla di pubblicani e altri che erano a tavola con loro. Ecco, vedete i peccatori che corrono perché Gesù è l'unica soluzione ai problemi del mondo. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: perché mangiate e bevete coi pubblicani e i peccatori? Vedete, queste persone non avevano ancora capito e non contemplavano il loro peccato. Ma l'Apostolo Paolo, per essere l'Apostolo Paolo, ha dovuto mettere il naso in tutto il letamaio del suo cuore, in Romani 7. Se no, non c'era Romani 8. Quindi noi dobbiamo proprio vivere del Vangelo ogni giorno. Adesso andiamo in Prima Re, a leggere la vocazione di Eliseo, Prima Re 19:19. Elia si partì di là e trovò Eliseo, figliuolo di Safan, il quale arava avendo 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso guidava il 12° paio. Elia, avvicinatosi a lui, gli gittò addosso il suo mantello. Ed Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre, e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quel che t'ho fatto. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di bovi e li offrì in sacrificio. Con le legna degli arnesi dei buoi ne cosse le carni, le diede alla gente e le mangiò. Poi si levò, seguitò Elia e si mise al suo servizio. Allora, questo Eliseo aveva 12 paia di buoi, quindi era di una famiglia molto ricca, perché già avere due buoi era... Nei proverbi dice che una casa, un contadino senza i buoi è come un agricoltore senza il trattore. Allora, ma questo ne aveva 12 paia. Era uno di quei ricchi che si sono accorti che la ricchezza non risolve i problemi del mondo. Il denaro non risolve i problemi del mondo. E allora lo Spirito Santo mandò Elia e disse: siccome tu stai per essere chiamato, questo è l'uomo che ti dovrà sostituire, a cui dovrai passare il mantello. Elia, avvicinato, gli gettò addosso il suo mantello e Eliseo, lasciati i buoi, corse dietro ad Elia. E gli disse: lascia che io vada a dare un bacio, ma vedete che poi quest'uomo pensò subito di fare un sacrificio all'Eterno di ringraziamento, di lode, di gioia, di adorazione, perché è una ricchezza enorme conoscere Gesù, perché Gesù è il fondamento che tiene ferma la casa in vista del giudizio che viene. Se noi torniamo a Luca 6, dice: somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene, cioè su un qualcosa di incrollabile, sulla giustizia di Cristo, sulla sua fedeltà. Allora vedete che qui c'è poco da fare, cioè il mondo vive in una situazione di totale angoscia, incapacità, impotenza. L'unica via nel mondo è con Dio in Cristo Gesù. Leggiamo ora, per terminare, nel Salmo numero 2, c'è proprio un quadro della realtà di oggi. Perché tumultuano le nazioni e meditano i popoli cose vane? Ma quello che meditano, per quanta sapienza possono avere, sono vanità, cioè non durano. Non c'è niente di quello che viene proposto dall'uomo senza Dio che possa reggere la realtà di Dio, perché Lui è giudice e l'Onnipotente. Quindi meditano cose vane, i re della terra si ritrovano, i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Questa è la via degli empi, del Salmo numero 1. Guardate che modernità c'è nelle leggi europee riguardo alla morale, eccetera, e inorridite, proprio si va contro a quello che è il buon senso e la giustizia di Dio. Quindi questa è la realtà del mondo dal quale noi prendiamo forza, cibo, eccetera, per il nostro corpo e per la nostra mente carnale. Ma colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto eterno. Prima della fondazione del mondo l'agnello è stato ben preordinato. Non c'è altra via che l'agnello. L'Eterno mi disse: tu sei mio figliuolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Ecco, tu le fiaccherai con uno scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Questo è quello che sta facendo Gesù agli empi e al mondo attorno a noi. Li sta fiaccando. Perché se uno ferito, sofferente, grida a lui, lui lo soccorre. Se uno si umilia, il Signore lo rialza. Il Signore adesso sta abbattendo i superbi, i sapienti, tutti i ricchi, tutte le nazioni anche ricche. La Germania dovrebbe capire che già una volta è stata ricca con Hitler e poi dopo si è rovinata, dovrebbe avere... un po', non so, ma tu le fiaccherai, tu le spezzerai. Or dunque, o re, siate savi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, e ognuno è giudice di se stesso, e ognuno è re di se stesso, rendete omaggio al figlio che talora l'Eterno non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché d'un tratto l'ira sua può avvampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Amen. Amen.